Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada.
Radio Dog, sono le 15.33, sempre sulla cattiva strada, insieme a chi ci sta. E oggi abbiamo uno dei cattivi di Radio Dog. Lui si occupa d'Italia, di cretinismo parlamentare per noi su Radio Dog. E visto che si avvicina il 21 dicembre, la fine del mondo per gli amici Maya, è Natale, Capodanno, eccetera, vogliamo fare un po' di bilanci e di cattivi propositi. E lo facciamo con Dievel. Ciao Dievel, buongiorno. Buongiorno Radio Dog. Pensi di diventare più simpatico per l'anno nuovo, Dievel? Assolutamente no. Senti, Dievel, ti chiedo le tre cose italiane che ti hanno fatto più incazzare quest'anno. Ma le primarie, il ritorno dell'anti-berlusconismo, Bersani in Libia dopo le primarie. Perché Bersani in Libia? Ma perché Bersani in Libia è l'ennesima dimostrazione del fatto che la nuova politica italiana non è nient'altro che la vecchia politica italiana, fautrice di un imperialismo straccione, perché di straccione penso che ne possiamo parlare quando uno va a mettere la bandierina in Libia. E quindi sì, è una delle tre cose che mi ha fatto più agghiacciare dell'anno, perché il giorno dopo questo grande processo democratico che addirittura ha portato al voto quasi 3 milioni di persone, Bersani, il leader del centro-sinistra, vola in Libia per rinnovare il grande patto democratico con il governo libico, cioè di sparare sui negri che tentano di attraversare lo stretto. Ecco perché Bersani in Libia è una delle tre. E dai, meno male che c'è Benigni che tira sul livello. Hai visto il suo show sulla Costituzione, Dieve? Ma forse, ecco, Benigni è la quarta cosa. Benigni in televisione sulla Costituzione è la quarta cosa che mi fa più incazzare dell'anno 2012. Dai, il 43% di share è la rivincita dei contenuti in televisione, no? Ma sì, ma rispetto ai contenuti in televisione, sì, questo sicuramente. L'unico appunto che mi permetto di fargli è che quando recita i suoi articoli, l'articolo 1, quello sul lavoro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, se avesse avuto un po' più di onestà intellettuale, che però Benigni non è in grado di avere, nessuno glielo chiede. Comunque avrebbe dovuto dire: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, virgola, salariato, perché il sistema economico in cui siamo inseriti è un sistema economico per cui il lavoro su cui si fonda la nostra amata repubblica è un lavoro di tipo salariato, che solo l'anno scorso ha fatto 1000 morti al giorno. Vabbè, ma queste sono cazzate per le persone pesanti e cattive come me. Senti Dievel, ma come mai in Italia ci sono ancora, tu scrivi, ci sono ancora dei tabù, dei totem di cui tu dici non si può pensare e parlare male? Quali sono questi totem? Ma, i totem sono fondamentalmente tre. Ed è piuttosto patetico elencarli. Io non so se faccio un favore a te e agli ascoltatori di Radio Dog, perché rispetto ai tre grandi totem del secolo scorso di cui si aveva difficoltà a pensare, a parlare male, che erano la religione, la sessualità, le droghe. Adesso sono l'Olocausto, Saviano, Marco Biagi e la Resistenza. Ecco, quindi non so se ti faccio un favore a elencarti tre grandi, quattro grandi argomenti di cui in Italia non si può parlare, se no sei tacciato di psicopatia oppure di essere un anarco insurrezionalista, che è un termine che peraltro penso conosca solo il direttore di Repubblica, magari li frequenta. Ma perché dici la Resistenza? Ma perché la Resistenza è un tipico argomento, un tipico tema su cui è stato costruito un mito da gente che non ha vissuto assolutamente quei momenti e che sono le stesse persone che ordinano le cariche, ordinano gli arresti, ordinano le repressioni tuttora in Italia. Poi il 25 aprile si mettono il fazzolettino e vanno alla commemorazione. Il mito della Resistenza è stato anche creato e alimentato dallo stesso organigramma del PC, che è quello che ha portato poi al governo il napoletano migliorista dei campi rom sgomberati e dell'introduzione dei CIE in compagnia della compagna Livia Turco. E quindi la Resistenza è uno di quei temi su cui ti puoi solo limitare, se ne vuoi parlare, a rievocare questo grande momento di civismo in cui c'è stato un processo di ricostruzione di uno Stato-nazione distrutto, papà e palle varie. Poi ne nessuno ti viene a parlare del comandante Valerio, nessuno ti viene a parlare del fatto che tutte le aspettative della Resistenza sono state poi tradite dal sciagurato patto che Togliatti ha fatto poi con l'elite democristiana che ha governato l'Italia per 40 anni. Perché ti fa arrabbiare la partecipazione? Tu scrivi io non partecipo sul pezzo che hai firmato, perché scrivi che ti fa arrabbiare? Ma non è che mi faccia arrabbiare la partecipazione, mi fa arrabbiare più delle volte il desiderio incomprensibile di partecipazione che vedo in ogni dove, il desiderio di apprezzare, il desiderio di commentare, di dire mi piace, non mi piace. In questo naturalmente social network ha un peso incredibile, ti permette di commentare, di essere giornalista per 30 secondi della tua infima vita e ti senti di far parte di questo grande processo partecipativo dove tutti si interessano di politica, tutti parlano di politica. In realtà non si parla di un cazzo, perché come ti rendi bene conto tu, un commento non fa una riflessione e un commentatore non fa una persona che si interessa, che fa politica. Poi non è che a me faccia arrabbiare la partecipazione in sé, mi fa arrabbiare il fatto che la società ci costringe ogni secondo a dare un'opinione e ci propone una gamma di fonti di informazione, offrendoci la grandissima illusione di essere liberi di esprimersi, quando in realtà, se uno avesse la pazienza di andare a controllare ogni articolo sui vari giornali italiani, capirebbe che le firme che scrivono per il giornale progressista scrivono per il giornale, non mi fare dire la parola destra, perché quella dialettica sinistra-destra non esiste da 25 anni, ma comunque i giornalisti scrivono per un giornale o per l'altro, sono le solite 25 persone, stipendiate dalle solite 25 persone, che creano i soliti 25 partiti per governare per i prossimi 25 anni con le stesse 25 opzioni programmatiche, se sono quelle sempre di portare avanti il neoliberismo nelle sue più disparate forme. Io non è che non sopporto la partecipazione, non sopporto l'opinione. Ecco, l'opinione non mi piace, l'opinione. Preferisco a quel punto il tifo, il sano tifo. Cosa vuoi dire alla sinistra italiana, Diego? Ma la sinistra italiana non ho niente da dire perché non riconosco la definizione che tu fai. Sinistra italiana per me è una parola che non significa niente, quindi non posso nemmeno commentare. Se capisco il significato della domanda, cosa dico a quella parte di mondo politico che ancora non è riuscita, spero che lo facciano presto a fare il grande salto e a mettersi nel carrozzone apertamente neoliberale e capitalista. Voglio dire che la dialettica fra loro e i loro supposti avversari, cioè la destra, è morta da quasi 30 anni e che non mi vergogna dire che Silvio Berlusconi attualmente si trova su posizioni che io considero molto più a sinistra delle posizioni che può portare il Partito Democratico, che sono posizioni assolutamente di sudditanza all'Europa del capitalismo finanziario. Perlomeno Berlusconi ha detto la cosa più intelligente dell'ultimo anno di politica, quando in un'intervista ha dichiarato chi se ne frega dello spread. È di una semplicità sconcertante, ma è l'affermazione di un politico italiano più vera e più giusta anche di quest'anno rispetto a tutta una classe dirigente che aspetta questo dia immanente del mercato e si arrabbia, che li punisce, che li premia. Ecco, preferisco il chi se ne frega dello spread e l'infantilismo di Berlusconi. Ecco, questo li voglio dire alla sinistra parlamentare, alla sinistra italiana. Non apro il capitolo su La Valle di Susa, perché la sinistra italiana non merita nemmeno di parlarne, è un'esperienza così profonda, così bella come quella della Valle. E quindi non ho nemmeno interesse appunto a individuarli come miei interlocutori, perché in realtà ora sono i miei e di tanta altra gente, avversari politici, che semplicemente in modo migliore di come abbia fatto la virgolette destra prima, amministrano funzionalmente al capitale, lo Stato, i suoi guardiani, le forze dell'ordine, il suo braccio armato, il nostro esercito e le sue polizie, che continuano a fare esattamente lo stesso lavoro che facevano prima. Vuoi dire qualcosa al Presidente della Repubblica di Evelyn? Ma a parte che è un migliorista di merda, no, a parte questo non saprei che dirgli. Gli faccio gli auguri e gli mando una cartolina da Budapest, che è una città che lui conosce bene, perché nel 56, quando i carri armati marciarono su Budapest intrucidando la sollevazione contro il regime sovietico, lui era di quelli che sull'Unità scrivevano che bisognava stare con i compagni del PQS. Quindi non ho niente da dire a questo personaggio. Personaggio che ha introdotto, come dicevo prima, l'istituzione di quei lager che chiamiamo CIE, insieme a Livia Turco nei governi di centro-sinistra prima del periodo berlusconiano, lo stesso personaggio che da ministro dell'interno è stato il primo, ha un primato in questo Napolitano, a sgomberare un campo rom, quello del Lagaccio a Genova. Cosa vuoi che gli dica un personaggio del genere? Non ho niente da dirgli, non ho niente da dirgli. Senti, Dievel, fai gli auguri ai lettori e agli ascoltatori di Radio Dog. Ma faccio gli auguri a tutti e vi dico, non vi saluto con le mie parole, ma vi saluto con un invito che non è mio, ma che è di George Bernard Shaw, e diceva: ci sono coloro che osservano la realtà così com'è e si domandano perché. e ci sono coloro che immaginano la realtà come non è mai stata e si domandano perché no. Ecco, vi saluto con questa frase di George Bernard Shaw, facendovi gli auguri per un felice anno nuovo o per una bella fine del mondo, che alla fine non rovina assolutamente nulla, e vi invito sempre a essere l'ortica nel giardino del vostro vicino e soprattutto a non fare quello che nelle democrazie occidentali è considerato come il più grande esercizio di cittadinanza e che una persona qualche giorno fa mi ha detto che invece per lui corrisponde a pulirsi il culo con i coriandoli, cioè a votare. Ciao. Grazie di Evel, cattivo come al solito, e salutiamo anche voi lettori e ascoltatori di Radio Dog. Ci risentiremo fra un po' e vedremo cosa sarà successo quest'anno. Vedremo come manderemo in pensione il vecchio anno. E intanto vi lasciamo con un piccolo contributo musicale del nostro amico e compagno Faber. E vi invitiamo a seguirci e a diffonderci. Ciao compagni.
Libertà, libertà, libertà.